chiediamo a Guglielmo Di Fanno di fare una sintesi perché abbiamo 20 minuti. Cooperativo che ha una questione decisiva e molto interessante che emerga da una persona con la sua responsabilità così importante all'interno del sindacato, cioè il tema culturale. Dice che i singoli sono importanti, a partire da questo maglione alla Marchione per l'appunto, all'immagine che si ha della dignità del lavoro e del valore sociale del lavoro. E in questo evocava il ruolo della sinistra e delle forze progressiste. È giusto, come dire, per citare un esempio di come negli anni Ottanta una certa sinistra si sia fatta trascinare da un'idea di subordinazione culturale abbastanza incredibile, pensiamo al corso per veline finanziato dalla Regione Campania quando Antonio Bassolino era presidente, il che dà molto l'idea, come dire, della rinuncia a quello che valore simbolico. Allora, lavoro purché sia, letteralmente lavoro purché sia. Allora, rispetto a questo, giusto le sollecitazioni per le sue riflessioni finali. C'è dignità e valore sociale del lavoro se c'è lavoro, ma il lavoro si è smaterializzato, il lavoro manifatturiero, come diciamo tra lo stupore degli imprenditori di Asso Lombarda, ci diceva Bofferati, è sostanzialmente, è fortemente ridotto e fortemente aggredito. C'è il tema della speculazione. Nel 93, nel 92-93, la politica dei redditi nacque per difendere la lira, oggi è l'euro aggredito dalla speculazione con una forza devastante, e dopo l'aggressione alla Grecia e alla Spagna noi siamo i primi ovvi candidati. E infine c'è un tema che per il sindacato è decisivo, la questione della rappresentanza sociale, che è il filo conduttore dall'unità d'Italia fatta da Cavour senza il lavoro, da quella borghesia risorgimentale sino ad oggi. La rappresentanza è difficile perché la precarizzazione è diventata devastante, quindi anche il compito del sindacato diventa estremamente complesso nella tanto citata transizione dal fordismo a un post-fordismo che non ci piace per niente, che è ben lontano dalle sorti magnifiche e progressive dei teorici della fine del lavoro. Molta materia di riflessione.
Sì, intanto buongiorno a tutti. Vorrei fare due piccole osservazioni all'inizio e poi provare a rispondere rapidamente anche. La prima cosa è questa: noi, anch'io mi sono chiesto, come chi ha introdotto i lavori, perché questo 150° anniversario della Costituzione dell'Unità d'Italia sia diventato un fatto così, così rilevante, perché io credo che questo sia abbastanza vero, lo vediamo non solo dai tricolori alle finestre, ma abbiamo un po' l'impressione che anche quello di cui stiamo aspettando l'esito sia in qualche misura anche figlio del fatto che su spinta del Presidente della Repubblica si sia voluto fare una straordinaria operazione che insieme culturale, civile, politica e storica. E così, io credo di sì, ha dei limiti sicuramente, ma serve? Io credo di sì. Perché serve? Perché è diventato così rilevante il 150°, paradossalmente quasi più del centesimo? Perché c'è in Italia un bisogno di identità, perché la nostra società sta attraversando un momento di cambiamento. Il governo ci mette, diciamo, moltissimo in questa azione di smarrimento, eccetera eccetera eccetera, ma c'è una situazione generale che crea paure, incertezze, inquietudini. Vuoi perché l'Europa non è l'Europa che noi speravamo e per la quale ci siamo battuti, vuoi perché questa mondializzazione dell'economia ci sta determinando problemi a non finire, vuoi perché questa crisi finanziaria sta impoverendo e sta battendo i suoi colpi su chi non ha responsabilità, vuoi perché il futuro non è chiaro, per la realtà dei giovani, incertezze degli anziani. In tutto questo, questo 150° in qualche misura ti serve per ricordare quello che sei stato. Io credo che non solo la memoria sia importante, perché come ci siamo detti tante volte, tanto lavoro abbiamo fatto anche come CGL, come fondazione, sulla nostra memoria, e anche da questo punto di vista, se posso permettermi, per fortuna che c'è la CGL, perché senza il nostro lavoro sulla memoria, interi fatti, generazioni, persone che sono state dentro il processo della crescita dei diritti e della democrazia del Paese, sarebbero state dimenticate. È un paese che non dimentica o dimentica coloro che è stato protagonista del cambiamento, un paese che vive un eterno presente, non è un paese che può liberarsi sul futuro in maniera più forte. E allora, che cosa mi ha colpito di questa ricorrenza? Mi ha colpito che, andando e partecipando a tante iniziative, alcuni dati tra com'era l'Italia allora e com'è oggi ti colpiscono. Perché è vero che c'è una continuità di molti istituti e di molte, diciamo, malformazioni italiane, ma guardate che la differenza tra quell'Italia e quella di oggi è spaventosa, oltre a quello che io stesso pensavo. Voi immaginate che quando nasce il Regno d'Italia l'età media della vita delle persone è 35 anni, parliamo di 8 generazioni fa, e non è che parliamo del Medioevo. I nonni dei nostri nonni, per essere chiari, per avere una dimensione di generazione, l'età media della vita delle persone era 35 anni. Perché? Si viveva meno e si moriva molto appena nati, e molte donne morivano con il padre. Oggi abbiamo l'età media più alta dell'Europa, tra le più alte del mondo. C'è una differenza abissale, perché ti cambia tutto tra una donna che ha un'aspettativa di vita di 35 anni o di 80 anni. Seconda differenza impressionante, ce la diciamo, il tasso di analfabetismo. Pensate che prima dell'Unità d'Italia, la parte d'Italia in cui c'erano più alfabeti, cioè persone che sapevano leggere e scrivere, era il Regno di Sardegna, e aveva un tasso medio del 40%. Sapete com'era combinato quel 40%? Così. I piemontesi, il tasso era 50%, uno su due sapeva leggere e scrivere. I sardi, il tasso di analfabetismo era 10 su 100. Solo 10 su 100 sapevano leggere e scrivere. Il resto d'Italia com'era messo? Nel Lazio, dove pure c'era il papato, 22%. L'Emilia Romagna 30%. Se andiamo giù, la Calabria 12%, la Sicilia 10%, il Molise 10%, la Campania 10%. Un paese soltanto, ripeto, 8 generazioni fa, in cui uno su 10 sapeva leggere e sapeva scrivere. Costituiamo il regno unito. Qual era la democrazia politica di quel regno? La stessa di quella che c'era nel Regno di Sardegna, dove votavano 600.000 persone. Nel Regno Unito le prime elezioni votano poche centinaia di migliaia di persone. Non sono esclusi solo tutti coloro che noi rappresentiamo, hanno rappresentato la storia del lavoro in tutti questi 150 anni. No, tanti altri, non vota quasi nessuno. Votano possidenti, votano persone che sanno, che hanno studiato, che hanno un censo così alto da poter esprimere il voto. E questo non vale solo per il Parlamento, non per il Senato, che era un Senato come quello inglese nominato dal re, ma valeva anche per le amministrazioni comunali. E quando De Prentis nell'87 allarga il suffragio, arriva a 3 milioni. Cioè, è chiaro che c'è una parte di questa Italia che non viene rappresentata, e nella sua stragrande maggioranza, a partire da tutte quelle fasce sociali, popolari, del lavoro, nei campi che poi erano quelli che con il lavoro tiravano avanti il paese. Anche questo ti colpisce, a proposito della continuità, che nel momento di più grande crisi di questa storia d'Italia, di quel tempo, la crisi della fine dell'Ottocento, ci sono due paesi europei che rischiano, come oggi si dice, il default, il fallimento. Una è la Grecia, già allora, l'altra è l'Italia. La Grecia fallisce, l'Italia non fallisce con una politica però così dura che porta a quello che ci ricorda sempre Carlo Ghezzi, cioè le cannonate di Bava Beccaris nei confronti degli operai, dei cittadini milanesi che lottano per il pane. Cioè, noi evitiamo il fallimento dello Stato, del Regno Italiano alla fine dell'Ottocento con una politica di sacrificio di tagli così forte che impoverisce in maniera drammatica la condizione di vita delle persone. Questa era l'Italia di allora. L'Italia di oggi, naturalmente, per tanti versi, da questo punto di vista, è molto diversa. La seconda cosa che volevo dire, mi voglio riferire a una cosa che diceva adesso Sergio, perché man mano che parlava degli accordi del 92-93 e man mano che io mi misuravo invece con le modalità di confronto di questi 10 anni, io voglio dire, e lo voglio dire qui a Reggio Emilia, che noi abbiamo avuto una discussione lunghissima, in parte ancora esiste, sulla concertazione, sui limiti, sui problemi, però vi prego di non confondere mai il giudizio che si può avere sull'esito di un processo concertativo dal fatto che lo strumento della concertazione, lo strumento cioè di un luogo e di un tempo in cui ci si siede e si parla con un dibattito pubblico e trasparente, ci si confronta attorno alle modalità di soluzione dei problemi, sia in sé uno dei metodi più democratici che esista. E lo dico accorandomi, perché ho vissuto questi 8 anni, come li ha vissuti Sergio oltre la prima parte, anche la seconda, perché trovarci di fronte ad un governo che non ti vuole dire mai nulla, che non vuole confrontarsi con te, che quando prende le decisioni le prende in un retrobottega chiamando solo chi vuole, e quando viene scoperto nega addirittura di aver fatto gli incontri con il governo, è l'assenza di qualsiasi trasparenza negli atti pubblici e sociali di un paese, nessuna trasparenza, nessuna informazione e formazione dell'opinione pubblica, nessun rispetto per gli altri livelli istituzionali del paese e nessun rispetto nei confronti delle forze sociali, perché quando ne escludi una, per caso la più rappresentativa, tu inferci un colpo mortale a un'idea di democrazia e di rispetto della rappresentanza sociale. Adesso qualche invece valutazione sulla domanda, perché qui c'è un punto vero, è che noi, e questo vale per il paese, vale per la sinistra, vale meno per noi CGL per fortuna, abbiamo subito tanta cultura del pensiero europeo, tanta, con troppa disinvoltura. A me la cosa che più fa ancora adesso riflettere è il fatto che questa crisi che noi stiamo vivendo, che cos'è? È una crisi che origina dal fatto che, avendo deregolamentato i mercati finanziari per scelta esplicita fatta dalla fine degli anni 80 e primi anni 90, poi si è arrivato a questa conseguenza in cui l'arroganza e la speculazione dei mercati, l'idea di arricchirti attraverso i soldi, il fatto di vendere dei prodotti finanziari dentro cui non c'era nulla, tutto questo che ha portato a gigantesche fortune ha finito per rendere poveri e senza lavoro 40 milioni di persone in tutto il mondo. Questo è. E la cosa che mi indigna è quando poi vedi che in tutta Europa, e non solo, anche in America, tu hai dovuto usare il pubblico per salvare i sistemi bancari, assicurativi e finanziari, cioè hai dovuto usare le risorse dei cittadini, cioè di tutti, per salvare la speculazione dei mercati privati, e l'esito che si può avere di questa crisi è meno Stato sociale, meno servizi pubblici, e cioè meno servizi che parlano a quei cittadini su cui è caduta la responsabilità di salvare il sistema fallimentare del mercato privato. Questo è assurdo. E perché mi indigna? Perché qui vedo una differenza rispetto al 29, l'altra grande crisi del secolo. Perché nel 29 se ne uscì con più Stato sociale. La risposta alla crisi del 29 fu Keynes, fu la spesa pubblica, fu lo Stato sociale, più scuola, più istruzione, più sanità, fu quella la risposta. Noi corriamo il rischio, lo corriamo o non lo vogliamo, che da questa crisi non si esca con più Stato sociale, più giustizia sociale, si esca esattamente con il contrario, perché i debiti contratti in ragione di questa crisi, che sono stati affrontati e in parte ripianati dai soldi pubblici dei cittadini, ti determineranno, se non cambiano le condizioni, quei tagli, e non stiamo parlando di un taglio momentaneo, ma di un taglio permanente che penalizzerà in maniera pesantissima tutto il futuro delle nuove generazioni. E di questo tema, di questa questione non si parla mai. Non se ne parla in Parlamento, non se ne parla nei tavoli pubblici, non se ne parla in Europa. Questa è la questione che non parla. E accanto a questo e dell'altro grande motivo di preoccupazione che io ho proprio molto forte, è questo stato dell'Europa. Questo stato in cui l'Europa non è né una federazione di stati né qualcosa che è una semplice somma di stati, in cui tu cedi sovranità senza sapere se a questa cessione di sovranità corrisponde un mandato democratico o non risponde. E l'assurdità è naturalmente, e per fortuna che per buona parte ce l'abbiamo, quest'euro, cioè questa moneta a cui non viene accompagnata una politica fiscale omogenea, una politica sociale omogenea, una politica economica e sociale omogenea. Una moneta senza uno Stato e senza politiche omogenee può essere fonte di gravissimi problemi. E questa è la nostra situazione. E il punto più delicato sul prospetto europeo, che non riguarda solo l'Europa in quanto tale, ma riguarda anche noi come italiani e europei, esattamente nel deficit di democrazia. Io cito sempre il caso di Papandreou perché è più comodo, poi viene, devo dirti, anche molto. Papandreou vince le elezioni. Papandreou è un uomo di sinistra, è una famiglia storica della sinistra. Vince le elezioni con un mandato. Appena eletto si trova di fronte a un buco operato da governi di centrodestra che c'è stato prima di lui e fra l'altro sostenuto dalla Merkel, tanto per dire poi i paradossi della storia. Si trova di fronte a una libertà, possibilità di scelta. Papandreou può scegliere tra cui scegliere: far fallire la Grecia o accettare il diktat del Fondo Monetario Internazionale, del Fondo Monetario Europeo, della Banca Centrale Europea. Non è un'altra scelta. Vedete dove si annida il problema democratico. Io cittadino greco eleggo Papandreou su un problema. Papandreou viene eletto, non ha la libertà di poter esercitare responsabilmente una scelta, perché al posto suo scelgono altri che stanno in altri luoghi dove non esiste mai un mandato democratico. Questo è il cortocircuito che, se vogliamo guardare al nostro futuro, dobbiamo essere in grado di saper governare in maniera diversa. Se no creiamo una democrazia senza effetti e senza esiti, scontentando sempre più persone e allontanando la democrazia, ma soprattutto, ed è la cosa che io temo, dentro questo modello crescono i populismi, le autoreferenzialità, le xenofobie, le paure, perché naturalmente in società complesse gravate dall'insicurezza, l'assenza di un esplicito e chiaro rapporto tra chi ha diritto a chi, il mandato democratico e l'effetto del mandato democratico può essere tale da mettere in discussione un percorso comune. Questi sono i problemi, onestamente, che a 150 anni noi ci troviamo a dover affrontare. E non dobbiamo pensare che riguarda gli altri. Riguarda il mondo del lavoro, riguarda la CGIL, riguarda le sfide dei prossimi anni, dove ognuno di queste questioni vivrà, naturalmente, speriamo tutti che con la fine più rapida possibile di questo governo possa cambiare il clima, ma dobbiamo anche essere consapevoli che una parte consistente di questi problemi che questo governo ha aggravato non si risolvono se non ci si mette in testa che c'è un problema per l'Italia e per l'Europa di costruire qualcosa di diverso, proprio nel momento in cui altri paesi affrontano in maniera molto più forte del nostro. 10 anni fa, appena nominato segretario, promuovemmo uno sciopero contro il declino industriale del paese, era il 2003. Al tempo mi dissero: il solito catastrofista, la CGIL è catastrofista, ma non lo vede come il paese sta crescendo. Oggi tutti parlano del declino industriale del paese. La verità è che era tutto già scritto, perché in un mondo in cui altri soggetti producono a condizioni diverse dalle nostre, se tu non hai una politica industriale, se tu non hai un'idea di abbinare ricerca, innovazione, formazione a sistemazione industriale, se tu non hai una politica di filiera, se tu non promuovi una parte consistente della nostra capacità di produrre, è chiaro che tu questa sfida sei destinato a perderla. E noi la perderemo se non si cambia. La perdiamo sul terreno manifatturiero della ricerca e dell'innovazione e la perdiamo anche nell'altra parte di quello che produce tre quarti del nostro reddito, del nostro prodotto, la domanda interna. Perché se non consumi, se non difendi gli investimenti soprattutto in sanità e formazione, se non sai sviluppare una politica attenta al territorio o alle energie rinnovabili, tu corri il rischio di non essere più un grande attore nell'esportazione mondiale e di non essere in grado di avere, attraverso la domanda interna, quel rilancio dei consumi in grado di favorire l'occupazione. Per questo dicevo che la memoria ci serve. Perché è vero che il paese ha attraversato tante fasi ed è uscito anche da fasi difficili, ma quella che abbiamo di fronte a noi è una delle sfide più difficili della storia di questo paese, il paese si è trovato ad affrontare. E io vorrei, ed è per questo poi che lo dico con così calore, che non solo fossimo avvertiti noi, perché in gran parte lo sappiamo, perché viviamo dentro questi processi, io vorrei che fossero avvertite tutte quelle forze e non solo politiche, forze sociali, forze d'opinione, che di fronte a questi cambiamenti, a questo futuro, sappiano quali sono le vere riforme, i veri salti da fare e non scambino, come è avvenuto per l'articolo 18, per la flessibilità e per la precarietà, le cause e con gli effetti, e sappiano individuare le vere cause, colpire le vere cause per consentire al Paese di uscire con dignità dalla sua anniversario e costruire una storia per il futuro che abbia una parte di nobiltà della storia vecchia e soprattutto mantenga quello che forse di più prezioso noi abbiamo conquistato in questi anni. La coesione sociale, essere una grande rete sociale, essere un grande paese di accoglienza, essere una grande